Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto dai Rubini, 331-621-4013, sempre quello il numero per scrivere a Radio Popolare durante questa diretta, con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS, diretta @popolarenetwork.it. E potete naturalmente anche scriverci alla nostra mail in altri momenti, quella della trasmissione, cult@radiopopolare.it, oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi. Che vi segnalo, sintetizzo brevemente: Tiziana Ricci che ci parla nello spazio delle arti visive del venerdì della Commedia Umana, un dialogo due voci, una nuova mostra aperta al pubblico a Città di Castello nelle sale di Ala Nuova della Pinacoteca Comunale. Parleremo poi con Silvia Colasanti, andiamo al Festival della Valle d'Itria, importante festival di musica rara, perché c'è un'opera di Britten che è un'opera giustamente ritenuta pacifista. A levar l'ombra dalla terra, un altro appuntamento di quest'estate che va a terminare questo weekend, ce lo facciamo raccontare quest'ultimo weekend dal direttore artistico Alberto Savi. E poi avremo le nostre Chiara De Matteis e Olivia Gnocchi, che come sempre al venerdì vanno in trasferta, questa volta una a City Life e l'altra invece in una zona storica di Milano, le colonne di San Lorenzo, interrogandosi sui gelati e i loro dintorni. I gelati sono una scusa per raccontare due contesti della città molto diversi. Nella prima parte parleremo delle Vie della Commedia, un festival molto originale che si svolge in Val Brembana, e fra poco della Fondazione AEM con la rassegna Le Altre Note, che stasera ha un importante appuntamento fra pochissimo.
Push off in the night, the stars swinging in the sea. It's dazzling. Rain kicks up possibility. I hear music blowing.
Ed eccoci alle prime voci, ai primi ospiti di quest'oggi, perché volevamo parlarvi e ci teniamo, ricorderemo peraltro anche altri appuntamenti di una rassegna significativa organizzata fino a settembre da Fondazione AEM. Le altre note, il tema di quest'anno, dialoghi, spazi, altri, un appuntamento è il 28 di luglio ed è un appuntamento su cui ci soffermeremo, che dettaglieremo, ma insomma vogliamo anche raccontare un po' lo spirito di tutte queste iniziative aperte al pubblico da Fondazione AEM. E allora do il benvenuto a Fabrizio Trisoglio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Ecco, anche il benvenuto a Francesco Parrino, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Grazie di essere con noi. Allora, partiamo dalla linea guida generale che abbiamo raccontato anche altre volte, anche in altre edizioni, ma insomma c'è anche significato nell'edizione di quest'anno che va raccontato.
Assolutamente, assolutamente. Fondazione AEM ormai da anni collabora con questo importante festival che ha come diciamo indirizzo di portare la valorizzazione della musica all'interno dei territori di Milano e della Valtellina, e quest'anno abbiamo deciso insieme di unire alcuni importanti indirizzi proprio della nostra fondazione, tra cui quello della valorizzazione culturale, dall'altra parte la valorizzazione dell'heritage, del patrimonio storico industriale dell'azienda, portando quindi la musica all'interno di alcuni luoghi storici, in particolare in due grandi cattedrali dell'energia, due centrali idroelettriche che hanno garantito l'energia per il progresso del nostro paese, e poi consentire anche un concerto all'interno della nostra sede storica a Milano, in Piazza Po 3, all'interno della nostra sottostazione, che è anche questa una centrale di cultura vera e propria, in cui si diffondono e si promuovono tante iniziative culturali, educative, e dove è presente il nostro AEM Museum, il nostro museo d'impresa.
Ecco, tra l'altro mi permetto di dire, faccio una notazione personale, io abito poco distante da questa sede in Piazza Po e devo dire che sono andata a diversi degli appuntamenti organizzati da AEM, devo dire che è veramente suggestiva, quindi se non sapete, c'è anche museo peraltro, insomma, cioè ci sono una serie di cose che forse gli stessi milanesi potrebbero scoprire, non è un luogo ancora così conosciuto, giusto?
Diciamo che negli ultimi anni Fondazione ha sviluppato veramente tante iniziative, sì, aprendo a un pubblico sempre più ampio, coinvolgendo per esempio con spettacoli teatrali, cinematografici, con iniziative anche molto molto più ampie d'ambito nazionale, ricordo per esempio gli incontri con la storia che sviluppiamo con Fondazione Corriere della Sera. Proprio il nostro scopo è quello proprio di aprire non solo al quartiere ma a tutta la città questo luogo, che possiede anche poi questo museo, che è proprio l'epicentro, diciamo così, di diverse narrazioni, la storia di un'azienda ma la storia di più comunità e di territorio, a partire da quello della Valtellina.
Eh sì, che ha ovviamente un significato anche importante dal punto di vista energetico, no? Cioè,
esatto.
È anche una storia sostanzialmente da raccontare. Allora, io ho omesso di dire, perché lo avevamo già avuto ospite, ma lo dico adesso, che Fabrizio Trisoglio, con cui abbiamo parlato finora, è il responsabile scientifico di Fondazione AEM, e torneremo da lui per continuare la conversazione. Mi sposto da Francesco Parrino, lo ringrazio dell'attesa, direttore artistico del festival Le Altre Note, e allora gli chiedo di magari di commentare il sottotitolo del festival.
Ma è un riferimento, diciamo, a una famosissima conferenza, un famosissimo saggio di Michel Foucault, Spazi Altri, che è un po' diciamo così, l'associazione anche si chiama Associazione delle Altre Note, no? L'idea di poter creare delle possibilità diverse rispetto al consueto, e questo Spazio Altri poi per il festival si è rivelato veramente come dire un omen, in quanto siamo interessati a repertori diversi spazi appunto altri, come dimostra tra l'altro questa collaborazione che per noi è importantissima con Fondazione AM, questa possibilità di imbastire programmazioni culturali e musicali in luoghi così preziosi appunto dal punto di vista dell'heritage, quali la centrale di Fraelia Isolaccia e la centrale di Mese, che ovviamente è il luogo più deputato, sì, l'auditorium di Fondazione AM a Milano.
Ecco, proprio di Fraele parlerei per anticipare a questo punto l'appuntamento del 28 a cui accennavo, per cui chiedo a Francesco Parrino di raccontarcelo.
Sì, in questa prima volta, no, di un evento musicale in questo bellissimo spazio, io ovviamente sono qua da diversi anni, cioè adesso in questo momento mi trovo qua a Isolaccia appunto perché il festival incomincerà questa sera, e sono sempre passato davanti a questa centrale, l'ho sempre ammirato dall'esterno, questa bellissima complesso Liberty, e Fabrizio ovviamente poi mi correggerà se sbaglio nella definizione storica, architettonica, ma e ho sempre detto, ma quanto è bello, quanto sarebbe bello fare qualcosa così, e quindi è avvenuta finalmente nella 15ª edizione del festival questo sogno, e abbiamo pensato, perché io non l'ho visto all'interno, ma Fabrizio ci ha raccontato che appunto gli spazi sono abbastanza stretti, insomma, infatti ci sarà un pubblico contingentato, limitato, allora abbiamo pensato a qualcosa di agile, a un duo flauto-chitarra che esplorerà musica del Novecento, del primo Novecento ma anche contemporanea, e quindi come dire, in qualche maniera evidenzierà la modernità, anche se ormai è una categoria storica, ma con modernità, dei luoghi.
Questo sicuramente, dettagliamolo però il concerto, raccontiamo, sì, il programma, insomma questo è il programma culturale, ci occupiamo di musica classica praticamente tutti i giorni, chi sono gli interpreti e il programma?
Sì, Gianluca Nicolini al flauto, un flautista di rilievo.
Ben noto, sì, infatti è stato, esatto, anche il nostro ospite, sì.
Perfetto, e Fabrizio Giudice alla chitarra, quindi un duo di grandi professionisti, e proporranno di Jean-Michel Damas quattro quatre facette, poi di Andrea Basevi, un compositore ligure, genovese credo per la precisione, contemporaneo, suite di Shaffer Mahoney, Shining River, e questo è diciamo l'elemento che abbiamo chiesto appunto al duo, di trovare qualche cosa che avesse una attinenza con l'acqua, e poi a Sor Piazzolla Litua di Tango, e quindi è un Novecento molto eclettico e penso anche molto gradevole.
Benissimo, allora ritorno da Fabrizio Trisoglio, perché il discorso delle centrali come luogo di cultura e di performance dal vivo è un discorso molto bello in Italia, lo si è fatto e lo si fa anche in altri luoghi, penso alla centrale di Dro, penso alla centrale di Crespidad, scusate, quello è il villaggio di Crespidad, ma insomma la centrale di Trezzo, dove per molti anni si è tenuto un festival di danza, insomma sono luoghi dalla straordinaria potenza evocativa, no?
Assolutamente, assolutamente, sono luoghi della memoria, ma sono luoghi anche in cui si può incrociare la cultura e la valorizzazione delle attività del territorio. Ricordo per esempio la centrale di Fraele, che è stata costruita nel 28, opera mirabile di Giulio Paleni, è stata quella centrale che ha portato un fiume di luce alla città di Milano, è stata dismessa nel 2004, poi è entrata a far parte del patrimonio di fondazione, e da quel momento è epicentro per esempio di percorsi di turismo archeologico industriale dedicati alla storia della centrale, ma anche ai temi dell'acqua, e questo per esempio nell'ambito del progetto internazionale Po Valley Water Roots, quindi all'interno proprio di un circuito in cui uniamo sostenibilità e memoria, e all'interno di quegli spazi che sono rimasti cristallizzati come allora, cioè con queste straordinarie apparecchiature del gota dell'industria italiana, della Riva, della Calzoni, della Riva Calzoni, della Magneti Marelli. Ci troviamo veramente nelle migliori occasioni per poter unire patrimoni culturali diversi, incrociare diversi pubblici e sviluppare altre iniziative come per esempio anche quelle celebrative. Ricordo che oltre alla data di Frele del 28 luglio, il 6 settembre,
ecco,
ci sarà anche l'appuntamento dedicato alla centrale di Mese.
Sì.
Che sarà proprio...
Ricordiamo dov'è?
Mese in Valchiavenna, è una delle centrali all'epoca. Nel 1927 è stata doveva essere la più grande centrale, la più potente centrale idroelettrica d'Europa. Ancora oggi è una centrale attiva, a differenza di quella di Frele, ed è importantissima ancora a livello produttivo. È una centrale che quindi nel 2027 compirà 100 anni. E questa attività che svolgeremo il 6 settembre vuole essere la prima iniziativa di valorizzazione proprio per questo centenario, all'interno di questa grandissima cattedrale, qui edificata da un grande architetto come Giovanni Sacchi, ma con dietro anche grandi competenze ingegneristiche come quelle di Angelo Modeo.
Allora, chiedo a Fabrizio Trisoglio e anche a Francesco Parrino di darci riferimenti in rete per seguire le iniziative di Fondazione AM, le iniziative del Festival. Fabrizio Trisoglio.
Sì, da parte di Fondazione, il nostro sito è sempre aggiornato, potete trovare sui nostri social tutte le iniziative che realizziamo lungo l'anno e vi invitiamo soprattutto a iscrivervi alla nostra newsletter,
ecco,
che è mensile e vi permette quindi di conoscere tutte le iniziative più importanti che sviluppiamo.
Certo, tra l'altro si può anche aderire, no? In varia maniera alle attività che voi promuovete. E invece a Francesco Parrino seguiamo per seguire le iniziative del Festival e tutto ciò che fate. Dove andiamo?
Rimandiamo al sito del Festival www.lealternote.org e là ci saranno diverse indicazioni per aderire ai social o alla lista broadcast e quant'altro.
Benissimo, allora buon lavoro a entrambi e grazie davvero per averci raccontato in dettaglio tutte queste iniziative che vi vedono collaborare, davvero molto interessanti, sono sicura che ascoltatori e ascoltatrici saranno presenti. A risentirci.
Grazie,
buona giornata.
A presto. Ed eccoci, invece, ci spostiamo e siamo nuovamente in una valle importante. Abbiamo lasciato la Valtellina per uno degli appuntamenti di Fondazione AEM in collaborazione con il Festival Le Altre Note in una centrale idroelettrica. Stavolta andiamo in Val Brembana per parlare degli ultimi appuntamenti delle vie della commedia. Ce ne siamo occupati anche nelle scorse stagioni e diamo il benvenuto a Chiara Bettinelli, la direttrice artistica. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, non siamo riusciti a sentirvi all'inizio del festival, lo facciamo adesso perché ci sono ancora tante cose da dire.
Sì, 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 si entra nel vivo proprio la prossima settimana di questo piccolo e prezioso festival di commedia dell'arte in Val Brembana, che è uno spin-off del più grande festival, che appunto Desidera Teatro Festival, che c'è in tutta la provincia bergamasca da giugno a settembre. Questo sì. È proprio un approfondimento sul tema della commedia dell'arte nella bella Val Brembana, quindi nei comuni della media valle dove la tradizione lombarda vuole che sia nata la figura di Arlecchino. E quindi
sì, perché ricordiamolo, Arlecchino è stato, come dire, fissato e anche un po' ucciso da Goldoni quando ha messo per iscritto i canovaci, diciamo così. Adesso la metto molto giù semplice, ma Arlecchino è dichiaratamente, lo sapevano bene insomma i contemporanei della commedia dell'arte, arrivava appunto da proprio dalle valli e segnatamente probabilmente dalla Val Brembana. Quindi raccontiamo che cosa succede allora in questi giorni.
In questi giorni succede che abbiamo portato in valle alcuni spettacoli teatrali che avranno un duplice esito: uno, invitare il pubblico a riflettere oggi su quali possono essere le ricadute nel teatro contemporaneo della commedia dell'arte, ospitando grandi maestri e giovani compagnie che affrontano il teatro, il loro teatro quotidiano, con gli strumenti della commedia dell'arte. Ma anche un secondo e molto interessante, una seconda ricaduta, quella di valorizzare i luoghi della valle, luoghi insoliti in cui abitualmente non si fa spettacolo teatrale, lo valorizziamo attraverso il teatro. È così che da mercoledì 30 luglio in tre comuni della media valle, che sono Camerata Cornello nella sua frazione Cornello dei Tasso, che è un posto meraviglioso, San Giovanni Bianco nella sua frazione Oneta, dove c'è proprio la casa di Arlecchino, e Dossena, ci saranno tutti i giorni spettacoli teatrali tutte le sere dedicati sia agli adulti che ai bambini, che animeranno gli spazi non teatrali e che ci inviteranno a scoprire il mondo della commedia dell'arte, che è molto più sfaccettato di come uno possa immaginare, insomma.
Eh beh sì, davvero, e poi comunque ha avuto degli esiti anche internazionali di grandissima importanza. Insomma, io quando vado in giro un po', quando posso, insomma, per festival europei, la ritrovo sempre.
Esatto, infatti la commedia dell'arte è quasi più nota all'estero che in Italia, quindi è davvero un passaporto per della cultura italiana all'estero. Infatti siamo molto onorati anche quest'anno di avere tra di noi Enrico Bonavera, che ormai è un amico del festival.
Lo conosciamo
31.
Bene.
Sì. Esatto, che
a Milano lo conosciamo bene.
Esatto, l'Italia lo conosce bene, abbiamo la fortuna di averlo, e lui è davvero colui che forse più di altri rappresenta la commedia dell'arte all'estero. È l'Arlecchino di Strehler, e è davvero una figura iconica.
Dopo il grande Ferruccio Soleri, che ancora incontriamo al piccolo quando viene a vedere gli spettacoli, insomma, perché fare l'Arlecchino, insomma, allunga la vita, perché è un esercizio fisico talmente impegnativo che, insomma, è come andare in palestra tutti i giorni.
Ci rende longevi, speriamo anche agli
altri. Va bene. Ecco, allora, per consultare tutti gli appuntamenti di questi giorni, Chiara Bettinelli, dove andiamo?
www.teatrodesidera.it, troverete dentro appunto lo spazio dedicato alle idee della commedia, ma anche sul sito del Polo Mercatorum e Priula, quindi Polo Mercatorum e Priula, che è il gruppo culturale di questi tre comuni che riuniti promuovono da più di 10 anni appunto il Festival di Commedia dell'Arte. Poi ci siamo ovviamente sui social, Facebook e Instagram, con appunto la dicitura Le Vie della Commedia. E gli ingressi sono tutti liberi, c'è sempre un po' la curiosità di vedere questi spazi inconsueti, ma anche di a volte soggiornare e cenare in un clima molto vacanziero che non guasta alla fine di luglio. Quindi vi aspettiamo per una passeggiata e alcuni bellissimi spettacoli. Li ricordo, se posso,
sì,
brevemente.
Abbiamo 30 secondi, Chiara Bettinelli.
30 secondi. Sì. Decamerone a Cornello dei Tasso, Arlecchino svelato il 31 luglio con Bonavera a Doneta, e poi avremo un Molière in consueto con Fabrizio Falco, e poi chiudiamo domenica 3 agosto con la Mandragola dei Giovani di Stivalaccio Teatro. Sabato pomeriggio un appuntamento in maschera per i bambini con ABC, con un lavoro legato alla danza e alle figure della commedia dell'arte.
Bravissima, c'è stata dentro!
Incredibile!
Allora, la via, scusatemi, no, le vie sì, della commedia, tutto sui social e sul sito. Grazie davvero a Chiara Bettinelli e buon finale di festival! A risentirci.
Grazie mille.
A presto.
Buon lavoro a tutti e grazie per l'ospitalità.
E allora, noi adesso diamo la linea alle notizie delle 10.30 e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Shadow in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Bentornate e bentornati, seconda parte di Caltestate, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 11.30 in questo venerdì che chiude la penultima settimana di luglio. E allora noi, come da tradizione in luglio e nel quotidiano culturale estivo, con chi viene da noi a svolgere uno stage che poi comporta insomma una serie di oneri, tra cui quello di fare dei collegamenti in esterna, abbiamo deciso insieme a Chiara De Matteis e a Olivia Gnocchi di andare in due quartieri di Milano assai diversi, sia per collocazione nello spettro, nell'ambito cittadino, sia per tipo di frequentazione di passaggi. Uno è City Life, l'altro è Le Colonne di San Lorenzo. La scusa sono i gelati, ma non tanto, perché per quanto ne so Chiara De Matteis ha un ospite che proprio di questo ci parlerà. Chiara, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Ira, buon venerdì a chi ci ascolta.
Allora, tu sei a City Life, luogo insomma già molto noto alle cronache per tanti motivi, ma noi non siamo in cima ai grattacieli, siamo sotto.
Sì, esatto, siamo qui nella piazza al centro dei tre grattacieli. Con me ho Antonello, che ho scelto, devo dire, con una fortuna particolare, perché di gelati se ne intende.
Buongiorno Antonello, benvenuto.
Buongiorno a lei Ira, buongiorno a tutti quanti.
Allora Chiara, vai tu.
Allora, ho approcciato Antonello chiedendogli: è disposto a parlare di gelati? E lui mi ha risposto: guardi, io ho costruito le macchine per gelati per 4 anni, quindi farei parlare lui.
Allora, ci racconti Antonello tutto, perché lei sa il retroscena insomma dei gelati.
Beh, io diciamo che ho fatto il direttore tecnico per un'azienda multinazionale che fa macchine per fare gelati a livello industriale. E facevamo dai pastorizzatori fino all'imballo delle scatole di gelato, ecco.
E certo.
Ho avuto questa esperienza per 4 anni. E mi sono divertito tanto anche a fare le prove e a fare gli assaggi, diciamo.
Eh certo.
Beh, direi un bonus non male.
Eh sì, peccato che non si poteva portare a casa perché si scioglieva, ecco. Durante le pause caffè ci mangiavamo anche il gelato, ecco. E io tra l'altro sono uno che ama molto mangiare i gelati.
Allora,
li mangio tutte le settimane.
A maggior ragione, per distinguere, cioè per capire che un gelato è un buon gelato, cosa dobbiamo guardare?
Devi guardare il rapporto che c'è tra il peso e il volume. Più pesante è a parità di volume, più il gelato è pregiato. Perché per fare il gelato occorre, diciamo, una miscela che è latte, latte in polvere, acqua, eccetera. E poi per avere il gelato dentro una macchina che si chiama freezer viene aggiunta dell'aria, ovviamente sterilizzata, e quando, diciamo, per fare i benchmark fra le varie macchine, si considera che il peso è la metà del volume. Se prendi dei non so se posso dire le marche, posso dire i prodotti.
Ma insomma, così è un passante, insomma, diciamo.
Diciamo che se tu vai a prendere un Magnum, vedi che pesa più del doppio, cioè della metà del volume. Pertanto vuol dire che il contributo di gelato è maggiore rispetto a dei gelati che sono molto più leggeri.
E quindi vuol dire che hanno inglobato più aria.
Hanno inglobato
per
più aria,
volume.
Quindi il volume, tu vedi un gelato grande ma pesa poco. Io parlo di gelati industriali, perché quelli che compri nelle gelaterie che fai i coni subiscono un processo diverso di realizzazione e sono un po' più pesanti, diciamo, inglobano meno aria questi che hanno i pastorizzatori chiamati batch.
E quindi comunque, al di là del fatto che ci saranno certamente dei buoni prodotti industriali, se possiamo andiamo in gelateria.
Beh, in gelateria, allora, dal punto di vista della miscela certamente, io però penso che i prodotti industriali siano più controllati rispetto a quelli dell'artigiano che ha le macchinette dietro nel suo retrobottega. Voglio dire, io ho visitato delle aziende dove dovevi entrare con il sovrascarpe, con i guanti, con la cuffia,
certo,
c'erano dei controlli di qualità molto severi, sì, mentre nelle gelaterie devi sperare che il prodotto non sia solo buono, ma sia anche sano.
Certo, questo è un ottimo consiglio, ma sempre approfittando, scusami Chiara, ma approfittando della esperienza e delle competenze del tuo ospite, volevo chiedergli allora, invece, al di là di questo fatto che riguarda evidentemente la sicurezza del prodotto, in un gelato artigianale come facciamo anche lì a distinguere?
Non puoi sapere se, adesso faccio un esempio molto, molto grande, se hanno usato delle uova scadute o marce rispetto.
Porca miseria.
Non è possibile saperlo, perché loro e tutte le gelaterie, come tutti, diciamo, i locali dove trattano il cibo, devono seguire delle procedure molto strette che si chiamano HACCP, però non è detto che le seguano. Ci c'è in giro i NAS e i carabinieri che fanno i controlli, però
noi speriamo tanto di sì, noi speriamo tanto di sì.
Io credo se dovessi scegliere io di andare a una gelateria dove non sia il costo la parte qualificante, che costi un po' di più e che abbia un grande smercio di gelato,
ecco, perché
me,
se ne fa tanto è probabile che
guarda che costa poco, guarda, può essere che bypassino certe procedure. Questo è un parere mio personalissimo.
Certo, chiaramente sono tutte opinioni che ti ringraziamo anche di darci. Ma è vero che
prima di lasciare andare Antonello, che lo dobbiamo lasciare, gli chiederei un'ultima cosa.
Vai.
Dimmi.
Allora, tra i gelati artigianali, gusto preferito? Cioè, quando ti prendi il cono, cosa scegli?
Io sono uno classico, cioccolato fondente e stracciatella, sono i miei preferiti perché amo molto il cioccolato. Ecco.
E mi trovo molto d'accordo, anche io in tutta Italia mangio solo il cioccolato in gelateria.
Sì, c'è una gelateria qua vicino che ha 7 tipi di cioccolato diversi.
Vabbè.
Molto buona.
Va bene, allora qua vicino che ha 7 tipi di cioccolati, penso di avere capito, ma dovete scoprirlo. Grazie Antonello, davvero.
Qua in zona, diciamo che qua in zona. Ok. Ciao cara, grazie mille, grazie a tutti per il tempo che mi avete dedicato.
No, ma grazie a te, insomma, grazie. Chiara.
Ciao. Ciao, sì. Ciao.
Ecco, Chiara, allora ti chiedo a questo punto, avendo salutato Antonello, di guardarti un po' intorno e così poi quando torno da te per un ultimo commento ci racconti un po' che cosa, cos'è City Life praticamente sul finire di luglio, la tua Polaroid personale, diciamo così. Va bene?
Va benissimo, va bene, a dopo Ira.
A dopo. Allora, invece ci spostiamo alle colonne di San Lorenzo dove c'è Olivia Gnocchi. Ciao Olivia.
Ciao, pronto.
Dove sei esattamente?
Sono in colonne di San Lorenzo. Sono davanti a Cucchi, vicino a Osi.
A Osi del Gelato, che è una pasticceria storica, eccetera. C'è qualcuno che sta mangiando il gelato? C'è qualche...
Non c'è nessuno che sta mangiando il gelato perché direi sia ora di colazione, anche sono molti cantieri, quindi c'è molto casino. Ecco, siamo in tema con quello che...
Sì, con le nostre giornate, diciamo, le nostre settimane di questo periodo. Quindi no, nemmeno...
Aspetta, sono qui con...
Angelo.
Sì, chi è Angelo?
Io sono un consumatore di gelato.
Oh, allora, Angelo, buongiorno, benvenuto.
Mi piacciono i gelati, quindi.
E allora, Olivia, vai tu. Scopriamo Angelo allora, che gusti ha.
Sì, innanzitutto le chiedo qual è il suo gusto preferito, se ne ha uno.
Il mio è cocco e pistacchio.
Ah, ma insieme, come abbinazione.
Sì, come abbinamento. Sì.
Interessante. E preferisci gelato in gelateria o gelato magari confezionato?
No, preferisco quello in gelateria.
E cosa pensi del fatto che si sta andando verso gusti sempre più complicati, sempre più magari gourmet strani?
Io sono comunque un tradizionalista, quindi... a me piacciono i gusti tradizionali, quindi insomma ribadisco che i miei preferiti poi è all'abbinamento con i gusti ai frutti, tipo alla pesca, ai frutti di bosco, il melone, sono chiaramente in estate sono i frutti che
sono quelli,
insomma,
migliori,
quelli che a me fanno tanto gola, quindi.
E è di Milano lei?
Io non so,
adesso
di adozione sì.
Okay. E ha una gelateria del cuore qua?
Qui in zona Corso, aspetti, è via San Francesco dove c'è Corso Indipendenza, una gelateria quando sono in giro a Milano, perché io arrivo dalla provincia per lavoro, quindi lavorando a Milano dove capita le gelaterie, o via Marghera, sono le gelaterie più...
Che ah, lei dice Umberto? In Corso Indipendenza?
Ad angolo è esattamente da dove inizia Corso Indipendenza, lì c'è Piazza San Francesco, credo.
Sì.
Più o meno all'angolo, adesso non so esattamente se parte di là Corso Indipendenza o che sia. Comunque è una gelateria dove...
Ha un posto in di questi
sistemi. Quando sono in zona mi fermo volentieri.
Adesso le faccio una domanda che sto facendo un po' in giro perché c'è un gusto, io sono ligure, la panera. Ha mai sentito della panera?
No.
Ecco, perché io lo trovo soltanto a Genova e mi sto chiedendo perché è buonissimo, tipo caffè, ma meglio del caffè.
Ah, tipo crema caffè?
Sì, crema caffè, ma non so, c'è qualcosa che lo rende particolare e sto girando Milano e non c'è da nessuna parte, mi chiedevo...
Secondo me magari anche un gelato che nasce, che ne so, più nella regione, viene conosciuto più sul posto, in questo caso in Liguria magari è più conosciuto che in Lombardia.
Sì, no, però chiedevo se magari c'era qualcun altro che condivideva questa passione.
A meno che non si trova qualche gelateria dove i titolari sono liguri e possono proporre questa nuovo gusto.
Io sarei cliente.
Bene.
Va bene.
Grazie.
A posto?
Grazie davvero. Buona giornata.
Buona giornata, saluti.
Allora, Olivia, dopo aver salutato il tuo ospite, che è stato veramente simpatico e gentile, poi tra l'altro appunto è vero, effettivamente anche in via Marghera ci sono famose gelaterie, ti chiedo di dirmi cosa vedi intorno a te, a parte i cantieri. Che fauna metropolitana vedi?
foto?
Allora, vedo credo gente che sta andando al lavoro oppure sta facendo colazione, tardi direi però, e turisti, tantissimi turisti.
Ecco, quello ti volevo chiedere, perché visto che venerdì scorso avevamo parlato, scusami, due venerdì fa avevamo parlato proprio con i turisti, che tipo di turisti sono, più giovani, meno giovani, riesci a capire?
Mi sembrano stati abbastanza giovani.
Forse perché la zona è effettiva.
Sì, in gruppi, però fa molto ridere perché si riconoscono sempre un po' dagli outfit. C'è uno specifico outfit da vacanza in Italia che si vede spesso, quindi puoi localizzarli facilmente.
Ma l'outfit da vacanza in Italia consiste in?
È tipo vestito leggero, un po' lungo, scarpe basse, invece per i maschi tipo camicetta di lino, pantaloni beige.
E Birkenstock coi calzini? No.
Sì, un sacco di Birkenstock con i calzini.
Va bene, allora siamo tranquilli. va bene, allora questo indica inequivocabilmente il Nord Europa. Allora, grazie mille a Olivia Gnocchi, un saluto alle colonne di San Lorenzo. Ciao Olivia.
Ciao.
Ciao. E ritorno brevemente, proprio un minutino, da Chiara De Matteis, che è ancora City Life e che anche lei ha dato un'occhiata in giro per vedere che gente c'è.
Allora, l'orario mi fa vedere un City Life che non avevo mai visto, perché avendolo frequentato d'inverno sempre sul pomeriggio tardi per venire al cinema spesso, per le lezioni, vedevo dei tipi di persone. Invece oggi tutti i locali, cioè non vedo un turista, almeno riconoscendolo non ne vedo neanche uno, moltissime famiglie con bambini. Ho visto almeno una decina di passeggini passarmi davanti in questi minuti. Molte nonne e nonni con i nipotini in bicicletta o in monopattino, quindi direi una zona frequentata per adesso dai milanesi.
Il volto gentile, diciamo, di City Life si vede forse in queste, in queste ore, quello un pochino meno frenetico.
Sì, esatto.
Allora, grazie per questa Polaroid, Chiara De Matteis, a risentirci. Noi saremo qui insieme a Chiara e Olivia lunedì prossimo, quindi a lunedì. Chiara, ciao, buon weekend.
Ciao.
Summer noon, I can always stay.
La commedia umana, un dialogo a due voci, è il titolo della mostra aperta al pubblico da oggi a Città di Castello nelle sale dell'Ala Nuova della Pinacoteca Comunale. Si tratta di un confronto fra due artisti contemporanei le cui opere convergono su uno stesso tema centrale, l'umanità con i suoi vizi e le sue virtù. Il servizio di Tiziana Ricci.
Una mostra realizzata da Spazio Earth, lo spazio di cui spesso abbiamo parlato a Vimercate, è curata da Simona Bartolena e Francesca Barberotti alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello, vicino Perugia. Un luogo affascinante che, oltre a questa mostra di cui andiamo a parlare fra poco con la curatrice, offre l'opportunità di vedere molte delle opere di Alberto Burri. A Palazzo Albizzini, dove ha sede la Fondazione Burri, e anche presso gli ex catoi del tabacco, sempre a Città di Castello. Ma veniamo alla commedia umana, un dialogo a due voci. E le voci sono quelle di Lorenzo Pacini, classe 70, nato a Firenze, uno sguardo cinico implacabile sulle bassezze della società, e l'altro sguardo, quello di Armando Fettolini, nato a Milano nel 1960, e difende le fragilità umane come beni preziosi da preservare e porta in primo piano coloro che la società tende a non guardare. Con Simona Bartolena per parlare di questa mostra. È una mostra che mette in scena la ricerca creativa di due artisti.
Sì, esatto, e la mette in mostra per un'affinità elettiva scoperta e non cercata. Loro si sono conosciuti e hanno riconosciuto nelle loro ricerche delle affinità, dei punti di contatto rari e molto interessanti, che convergevano tutti sulla questione dell'umanità, nei suoi vizi più che nelle sue virtù, da due punti di vista molto diversi. Un racconto dell'uomo, della società e di quello che noi stiamo in qualche modo vivendo senza opporci a questa tendenza, complici in qualche modo di una tendenza che di fatto è abbastanza agghiacciante. Ecco, quindi è una mostra sulla umanità nel senso anche più del terrore del termine.
Beh, insomma, con i suoi limiti, diciamo. Ecco, ma la differenza qual è? Vedo Armando Fettolini che mette in scena le fragilità umane, come per preservarle, no? Cosa vuol dire?
Allora, Armando ha sempre guardato con un occhio attento la diversità, l'emarginazione, tutto quello che noi sentiamo distante da noi perché non rientra nella banalità, nel quotidiano. Quindi per lui la fragilità dell'umano è qualcosa da preservare, da proteggere, qualcosa che forse salverà l'essere umano, no? Quindi lui lavora anche su figure, non so, ad esempio la figura di Giuda, che tutti condannano come il male. Lui dice sì, ok, però è il male senza il quale non si compiva il bene, no? Quindi comunque guarda tutta anche la nostra cultura, cattolica e non, da un punto di vista diverso.
Quindi la necessità anche del lato oscuro, insomma.
Esatto, e anche la necessità di guardare al diverso da sé, in qualsiasi senso, come a un bene preziosissimo. Quindi per lui il simbolo è il randagio, che lui ha sempre tenuto come suo tema fondante, no? Quindi il randagio che sceglie di vivere da randagio in nome della libertà di espressione.
Ma quindi diciamo che da quello che ci dici mi sembra che il suo sguardo sia anche di compassione, di comprensione, eccetera.
Di comprensione, ecco. Più che di compassione, sì, di comprensione e anche di in qualche modo di dire, beh, se l'uomo avesse sempre quest'altro sguardo, forse non saremmo dove siamo, no? E questo è un po' il suo modo. Invece il modo di Lorenzo è opposto.
Ecco, invece cioè, il modo di Pacini, sguardo ecco, cinico, sì, implacabile. Cinico, cosa vuol dire?
Implacabile. Allora, io Lorenzo lo paragono sempre, anche chiaramente con tutte le dovute diversità e differenze, ci mancherebbe, ha uno sguardo illuminista, un po' alla Goya, cioè lui in qualche modo cinico arriva con una falce, no, sui vizi dell'umanità, quindi su tutti i vizi, e quindi anche il senso un po' più di comprensione che in sì. Armando c'è, da lui si traduce invece in condanna,
giudizio.
Giudizio magari è una parola forte, nel senso che giudizio presuppone anche in qualche modo un po' un'arroganza, no? Nel giudicare qualcun altro, però sicuramente di condanna di chi si invece diventa pecora in un gregge, diventa colui che non alza mai la testa, che segue quello che gli dicono i potenti, dell'arroganza, del potere. Quindi in entrambi gli artisti c'è uno sguardo di condanna di tutto ciò che è l'arroganza del potere, l'arroganza dell'economia, tutto quello che sta un po' disintegrando la nostra società. Chiaramente, il Lorenzo cinico in Armando invece guardando quello che potrebbe essere
più, diciamo, comprensivo. Così. Allora, questo in un luogo bellissimo che è Città di Castello, in provincia di Perugia, no? Quindi speriamo che in tanti possano venire a vedere. Ma di che opere stiamo parlando? Dipinti, sculture?
Allora, un po' di tutto. Armando è pittore d'elezione, anche se mostra anche qualche scultura, però le sue opere sono più materiche su tavola. Mentre Lorenzo usa tutti i medium, crea installazioni molto ad effetto, quindi usa qualsiasi strumento, dal neon alla resina, al ferro, alla pittura iperrealista, per raggiungere il suo scopo. Quindi è una mostra molto eterogenea dal punto di vista dei linguaggi.
Ma il percorso li confronta oppure c'è un'area dedicata a uno?
Li confronta costantemente. No. Sono in costante dialogo su tematiche, perché appunto loro si sono scoperti in questo loro dialogo, e quindi tutte le tematiche, la guerra, l'inganno, l'emarginazione, il viaggio, sono tutte pensate come un dialogo a due voci, quindi come uno specchiarsi costante fra i due artisti. Una mostra che credo che, al di là del fatto che piacciano meno le opere che sono esposte, io spero che possa far riflettere, che possa accendere dei motivi di riflessione.
Beh, ma dai temi che ci hai citato credo che sia abbastanza naturale, insomma, no? Che muovono un po' le coscienze.
Assolutamente, sì. Poi qui in un luogo splendido, appunto, come la Pinacoteca di Città di Castello, in un palazzo meraviglioso con insomma un contorno anche culturale e storico straordinario, viene esaltata quest'anima contemporanea, ma anche in grado di fare in qualche modo pensare sia al percorso storico che a, insomma,
allora,
alla nostra attualità.
Può darsi che gli weekend o le vacanze di qualcuno possano essere arricchite da questo appuntamento, che oltretutto vedo a ingresso libero, che non è cosa da poco di questi tempi.
La
cultura costa sempre di più qui, tutto costa sempre di più, se si può andare ad arricchirsi interiormente in modo, diciamo, libero, più facile, è meglio, insomma, è un regalo, ecco.
Assolutamente sì.
E abbiamo parlato, meglio ce ne ha parlato Tiziana Ricci, della Commedia Umana, un dialogo a due voci, la mostra aperta al pubblico da oggi a Città di Castello, nelle sale dell'Ala Nuova della Pinacoteca Comunale. Noi adesso invece ci trasferiamo a Martina Franca per il Festival della Valle di Itria, uno degli appuntamenti più importanti dell'estate italiana, perché parliamo di un'opera di Benjamin Britten, Owen Wingrave, che sarà in prima italiana a questo festival, dove spesso, tra l'altro, si può assistere alle produzioni di opere che molto difficilmente vengono messe in scena o vengono proposte anche in diverse forme in Italia. Quantomeno la regia è di Andrea De Rosa, la direzione musicale sarà di Daniel Cohen. Ne parliamo tra l'altro con grande piacere con Silvia Colasanti, che oltre a essere compositrice è anche direttrice artistica. Buongiorno, bentornata a Radio Popolare, grazie di essere con
noi. Buongiorno, grazie a voi per questo invito.
E della pazienza, perché appunto insomma siamo sempre in diretta, quindi ogni tanto insomma sfasiamo un pochino gli orari. Grazie, grazie davvero a Silvia Colasanti, che saluto grazie. Insomma con ammirazione, perché è davvero diciamo innanzitutto un artista, una musicista, una compositrice di cui abbiamo avuto occasione di parlare tanto spesso anche con argomenti che riguardano tutto il settore musicale. Però quest'opera di Britten giustamente viene proposta a Martina Franca anche sottolineandone il valore pacifista. In che senso?
E nel senso che Martina Franca è un festival che ha sempre nella sua storia, questa è la sua 51esima edizione, proposto, si è caratterizzato per aver proposto in tempi moderni delle opere che non erano state eseguite.
Esatto.
E in genere si è rivolto più al repertorio barocco, belcantista, e ho voluto portare quest'anno questa novità, cioè anche opere diciamo più recenti possono essere riscoperte tra virgolette, nel senso che il più grande compositore britannico del Novecento, Benjamin Britten, compone tra le varie quest'opera che non era mai stata rappresentata in Italia. Ho pensato che Martina Franca potesse essere veramente il luogo, il festival, il contesto, la cornice giusta per valorizzarla, e nello stesso tempo il tema di quest'anno che ho voluto dare al festival è quello di guerre e pace, e vorrei che in questi anni della mia direzione artistica ci fosse sempre un tema a legare insieme le opere e gli eventi, e un tema che ci ricordasse come l'arte così è sempre legata al presente, all'attualità, e ci parla di cose che stiamo vivendo. Allora, perché quest'opera? Perché Owen Wingrave nasce da un testo di Henry James, è stata scritta da Britten tra il 69 e il 70 e doveva essere proprio una risposta critica al riarmo globale. E in quegli anni ricordiamo che c'era il perdurare della guerra in Vietnam, e Britten compone quest'opera in cui il protagonista, appunto, che dà il titolo all'opera, Owen Wingrave, si ribella alla diciamo tradizione militare che ha dominato la sua famiglia, e questa ribellione chiaramente è frutto poi di colpevolizzazioni, insomma non è facile.
Insomma diserta dal punto di vista della sua famiglia, no? Cioè,
esatto.
E siamo ancora lì, siamo ancora al riarmo globale, opera quanto mai attuale.
Esatto, e poi accanto a questa tematica forte, grande, c'è quella che è poi la tematica di tutto il lavoro di questo incredibile compositore, sì, che veramente ha delle capacità anche proprio di drammaturgia musicale che ci toccano nel profondo, sì, e questo spettacolo è veramente bellissimo, che è il tema della diversità, dell'emarginazione, più in generale della discrepanza diciamo tra l'affermazione della propria identità e quello che invece la famiglia, la tradizione, la società, i costumi vorrebbero per noi, no?
Imporci,
sì. Questo è un tema che serpeggia in tutte le opere di Britten, e quindi anche in questa, che però è declinata appunto sul tema del pacifismo e della, diciamo così, della grande condanna della violenza, ecco. È un lavoro di cui sono veramente, veramente molto orgogliosa di averlo portato, perché è un lavoro bellissimo, e tra l'altro ha anche diciamo la realizzazione a servizio di Britten è di grande livello, sia a partire dal cast, ma a partire dalla direzione, avete ricordato Daniel Cohen, e dal meraviglioso, elegantissimo e potente spettacolo di Andrea De Rosa.
Ecco, ci dia qualche indizio, lo so che non è mai stata eseguita in Italia, però insomma siamo vicini al debutto, io so che certamente lei sa tutto, e quindi anche se non vogliamo...
Sì, noi qui lavoriamo, le opere sono fatte all'aperto dentro il Palazzo Ducale, sì, che si trasforma in un teatro, e quindi Andrea ha reso questa scenografia essenziale e potente insieme. Le stanze diventano delle gabbie, o meglio le gabbie diventano delle stanze, e le cornici, diciamo, nei quali ci sono i ritratti degli antenati di famiglia, diventano anche le cornici che sono i bersagli invece da colpire, sì, durante le esercitazioni militari.
Le sagome
che sono all'interno di queste cornici. Quindi insomma c'è una realizzazione essenziale e per questo ancora più potente, che guarda al simbolo ma guarda anche alla realtà, e c'è questo, si sta su un crinale in questa regia veramente veramente encomiabile. Io lo apprezzo moltissimo e sono felice che un lavoro così bello, presentato per la prima volta, sia stato presentato in questo modo qui. Quindi sono contenta che il pubblico che lo vedrà per la prima volta lo vedrà veramente all'interno di uno spettacolo potente e di alto livello.
Allora, della maestà e della incredibile maestria musicale di Britten ha parlato giustamente Silvia Colasanti. Noi non aggiungiamo altro, c'è molta attesa per questo debutto, dove dicevamo che Daniel Cohen sarà alla guida dell'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala.
Voglio dirlo questo, che l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala qui sta realizzando due opere, anche il Tancredi di Rossini, e realizzerà anche la 14ª Sinfonia di Shostakovich sotto la bacchetta di Fabio Luisi, e ci ha portato un'energia, un entusiasmo, oltre che una grande professionalità molto forte, quindi siamo molto felici di questa collaborazione.
Insomma, un pochino li conosciamo, facciamo anche insomma delle cose insieme talvolta, quindi ci fa molto piacere che ci siano. Naturalmente, come si diceva, un cast anche di specialisti del repertorio britannico, no?
Sì, abbiamo voluto un cast madrelingua, ho voluto perché la parola insomma nell'opera è importante, quindi è importante capire quello che si dice, è importante dirlo bene, non è importante solo la voce, è importante cantare le parole giuste, quindi questo cast insomma madrelingua ci ho tenuto. Accanto, diciamo, a alcuni personaggi abbiamo anche voluto però inserire alcuni allievi della nostra Accademia del Bel Canto Rodolfo Celletti, abbiamo selezionato gli allievi che ritenevamo adeguati a questi ruoli, e quindi è un cast formato appunto da figure più in carriera e allievi che non sfigurano affatto e che abbiamo proprio preparato per essere per avere un debutto qui all'interno di quest'opera.
Eh sì, sarà per loro certamente, come dire, un punto di partenza, comunque un punto di riferimento importante nel loro percorso. Grazie davvero a Silvia Colasanti, ovviamente a Martina Franca sono già accadute tante belle cose, ne accadranno altre di molto importanti. Vi invitiamo ad andare sul sito, sappiamo che molte ascoltatrici e ascoltatori del quotidiano culturale di Radio Popolare conoscono bene questo festival importante, longevo, insomma, che come dicevo rappresenta una tappa fondamentale dell'estate culturale, ma mi ha fatto molto piacere che Silvia Colasanti abbia voluto raccontarci questa particolare prima, che lo ricordo perché non l'ho ancora detto, sarà domenica 27 luglio con replica il 30 luglio e il 3 di agosto. Grazie mille, a risentirci.
Grazie.
A presto,
grazie,
buon lavoro, a presto. Owen Wingrave, dunque, l'opera di Benjamin Britten al 51esimo Festival della Valle d'Itria, che da quest'anno è diretto da Silvia Colasanti. Noi fra poco ci collegheremo, proviamo a collegarci con uno dei curatori di A levar l'ombra dalla terra, che è l'ultimo titolo di cui volevamo parlarvi fra pochissimo. Ed eccoci, parliamo dunque di appuntamenti che riguardano il festival A Levar l'Ombra da Terra, nato nel 2008. Ritorniamo in provincia di Bergamo, ci eravamo già andati in questa puntata per un'altra rassegna importante. Sono moltissimi i comuni che sono stati toccati, visitati da A Levar l'Ombra da Terra, che arriva alla sua 18ª edizione, diventa maggiorenne e che è in corso già da un po', ma noi ci tenevamo a raccontarvi cosa ancora deve succedere. La direzione di Marta Ceresoli, di Davide Pansera e di Alberto Salvi, che è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno a te, buongiorno anche ai radioascoltatori.
Bentornato. Allora, dunque, un percorso lungo ormai, no? Quello del vostro festival, che stavo leggendo l'elenco dei comuni coinvolti, sono veramente tantissimi.
Sì, sono più di 20 direi ormai.
Questo vuol dire, effettivamente lo diciamo spesso, insomma, che un festival si interfaccia davvero con un territorio, no? Non è una cosa messa lì in qualche modo, in modo...
No, assolutamente, ormai si è sviluppata una bellissima rete di collaborazioni, ci sono tanti comuni che partecipano e con esiti assolutamente alti, belli, non so come dire, una... tanta gente che arriva, è proprio bello.
Poi ci sono i volontari, ci saranno persone che sono diventate grandi col vostro festival, magari, no?
Esattamente.
Di solito sì, è così, sì. Ci sono quelli che iniziano da ragazzini e che poi, insomma, no, diventano gli alfieri principali.
Proprio così, sì, no, hai detto bene, ma io stesso, insomma, dopo 18 anni mi rendo conto che ero un ragazzo quando ho iniziato, ormai sono un uomo maturo.
Beh, ma questa è anche una bella cosa, perché poi appunto si creano anche amicizie, collaborazioni che poi durano per tutta la vita. E, allora, il festival in realtà è iniziato da un bel pezzo, no?
Sì, è iniziato l'1 luglio, il primo di luglio proprio.
E prosegue fino a, ricordiamolo?
Al 10 di agosto.
Ecco, quindi ci sono ancora molti appuntamenti e forse conviene riassumerne almeno alcuni di quelli più imminenti.
Sì, guarda, tento di essere veloce e conciso.
No, ma abbiamo alcuni minuti, quindi insomma...
Bene. Allora, partiamo con questo fine settimana dove abbiamo addirittura 3 camminate teatrali. Le camminate teatrali sono dei percorsi in natura che alternano momenti, delle piccole tappe dove ci sono attori o attrici che raccontano delle storie fondamentalmente. E dicevo, questo fine settimana ne abbiamo 3, uno sabato a Gandino, che è un paese della Val Gandino per l'appunto, che è una valle laterale della Val Seriana, e la domenica invece ad Albino, che è in Val Seriana, un'altra camminata teatrale, invece domenica siamo a Schilpario, Val di Scalve, con il terzo appuntamento in cammino, diciamo così. E poi parte la settimana che è intensissima, perché abbiamo appuntamenti praticamente tutti i giorni. Tento di essere un pochino veloce anche nel raccontarvi. È la settimana dove abbiamo un progetto che quest'anno si chiama Ritratto di Comunità, che ha coinvolto il territorio di Clusone, che è un paesotto della Val Seriana, paesotto nel senso che è uno dei paesi più grandi, diciamo, anche più
sì, conosciuti. Sì, poi anche sede di un altro festival, no, importante, di jazz, eccetera.
Sì, esatto, sì. Negli anni c'è stato anche Clusone Jazz, che ha spopolato qui, insomma, sì, in valle, che tratta di musica. E lì abbiamo una serie di appuntamenti. Partiamo con, in realtà sono 4 appuntamenti lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Sono 4 serate di spettacolo su 4 personaggi bergamaschi o storie bergamasche. Lunedì abbiamo la storia di Don Giuseppe Vavassori, che è un prete che ha dedicato, diciamo così, la sua esistenza agli ultimi, agli emarginati. Martedì abbiamo la narrazione di quella che è stata la tragedia della diga del Gleno, giovedì un lavoro su Simone Moro, alpinista bergamasco noto ormai in tutto il mondo per le sue avventure, mentre venerdì un altro alpinista, la storia di un altro alpinista che è Carlo Nembrini, deceduto ormai da tanto tempo proprio in una delle sue imprese storiche sull'Himalaya. Questi sono quattro appuntamenti, tutti a Clusone, tutti alle 21 e tutti tra l'altro nello stesso luogo, che è questa chiesetta, si chiama Chiesetta dei Morti Nuovi, che è un bellissimo sagrato che ci ospiterà in tutte e quattro le serate. In mezzo a queste, cioè mercoledì, invece saremo a Villa di Serio, che è un paesino sempre della Valseriana, con Cronaca di una morte annunciata, titolo che ovviamente richiama a un libro che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Sì. Esatto, in scena ci sono Stefano Orlandi e Gino Zambelli al bandoneon, mentre poi si scivola verso la fine della settimana e abbiamo il 2 agosto a Levate un lavoro con Walter Leonardi, l'artista milanese, con quella volta che mia zia fece scappare Matteo.
È stato ospite della nostra festa a giugno, un bello spettacolo, sì, il suo nuovo spettacolo.
Immagino, sì. E chiudiamo con la domenica 3 agosto, dove abbiamo un'altra camminata in montagna a Leffe, nella Val Gandino, e diciamo la festa conclusiva della settimana Clusone di cui accennavo prima, con una doppia camminata che si intitola La danza delle ombre, che si fa al tramonto del 3, poi al tramonto del 2 e all'alba del 3 agosto, quindi sabato sera e domenica mattina, per poi scivolare nella giornata di domenica in una sorta di festa, come dicevo, dove ci sarà musica dal vivo con i Tamarros, che è una band di 40 elementi.
Ma che si presenta già dal suo nome.
Esattamente. Sì. E una conclusione con un cinedocumentario che è stato girato nell'ultimo mese da Cinevan proprio sul territorio di Clusone. Ecco.
Beh, insomma, un programma ancora molto ricco. Alberto Savi, grazie intanto per avercelo raccontato. Ricordiamo
grazie a voi.
Troviamo tutte le informazioni su questo calendario.
Ah, è semplicissimo, sul sito allevarlombradaterra.it si trovano tutte le indicazioni. Ecco, sulle passeggiate ricordo un po' a chi volesse che è necessaria la prenotazione perché sono a numero chiuso.
Certo. È importante, insomma, perché appunto i gruppi devono essere di una certa dimensione. Grazie davvero. Grazie.
No, grazie a te, grazie a tutti quanti.
Buon finale di festival a Levar l'Ombra da Terra, 18ª edizione. A risentirci, ciao.
A risentirci, grazie, ciao.
E allora, siamo arrivati quasi alla fine. The sun struggles up another beautiful day and I felt glad in my own suspicious way. Yeah, despite the contradiction and confusion, felt tragic without reason. There's malice and there's magic in every season. From the falling graves of the bars of the surf, the other side of summer, to the burning forest and the hills of Astrodite. chiudiamo la settimana di Caltestate, questa settimana di Caltestate, con uno dei nostri stacchi estivi, Elvis Costello, un pezzo Dannata di The Other Side of Summer. Mi accorgo ora che Ale mi chiedeva come si chiama questa canzone, ma me lo chiedeva alle 10.42, adesso dovrei risalire a che canzone avevo mandato in onda. Credo potrebbe essere, bisogna che la rimetta e che tu me la descriva, così cerco di capire a quale traccia ti riferisci. Scusami, ho visto adesso il messaggio, ma ti saluto. Mentre sui gelati ci sono state un po' di opinioni arrivate dopo i collegamenti con Chiara e Olivia, liquirizia, il gusto preferito di Adelaide tutta la vita, quarto gelato a Quarto Oggiaro, gelateria consigliata da Antonio. Mentre sulla questione delle Birkenstock con i calzini, Fra ci scrive: non è più solo Nord Europa, quest'anno Birkenstock con calzino è moda globale. Oh, grazie, sempre avanti. I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, passate un buon weekend, ci risentiamo lunedì se vorrete alle 10 con Caltestate. Ciao ciao, fra poco un altro appuntamento della nostra festa All You Need Is Pop, che vi riproponiamo fra pochissimo. Ciao da Ira Rubini.